Siete all'ascolto di 105 Live, il canale in FM della Radio Vaticana.
Potete lasciare i vostri messaggi al numero verde 800 208 802.
Dammi un là.
Una nota accordata ai suoni e ai fatti del mondo.
A cura di Arianna Voto.
Diritto all'educazione e alla libertà di espressione sotto ogni forma, anche artistica. Diritto alla musica sin dalla culla, diremmo noi. E anche prima.
Articolo 31. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
Buon pomeriggio da Arianna Voto. Nel ventennale della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989, dedichiamo la nostra trasmissione ai bambini e alla loro straordinaria capacità ricettiva, sensoriale e relazionale che la musica può attivare in maniera straordinaria. Il bambino in ascolto, l'apprendimento musicale tra senso e sensorialità, è il titolo di un convegno indetto dall'AIGAM, l'Associazione Italiana Gordon per l'apprendimento musicale, in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che si svolgerà all'Auditorium Parco della Musica, qui a Roma, il 3 e 4 dicembre prossimi. E con noi in studio, saluto subito, oggi pomeriggio, Silvia Biferale, segretario generale dell'AIGAM e membro della commissione scientifica del convegno. Benvenuta.
Grazie.
Poi abbiamo anche due docenti dell'AIGAM, Marisa Fegatelli, che rappresenta anche tutti gli insegnanti associati dell'AIGAM. Benvenuta.
Buonasera a tutti.
E Alessandra Ferrari, che è anche membro del Gordon Ensemble che stiamo ascoltando. Ciao Alessandra.
Salve, buon pomeriggio.
Ecco, il Gordon Ensemble è proprio composto da alcuni di voi didatti.
Sì. Siamo insegnanti associati a AIGAM
e musicisti,
sì. Diciamo che la nascita di questo gruppo vocale è nata proprio dall'esigenza di creare, di registrare per insegnanti, per genitori, per educatori in genere, un CD che con i brani scritti da Edwin Gordon e da Andrea Apostoli, che seguono e rispettano quelle che sono le caratteristiche proprio della MLT, cioè della Music Learning Theory di Gordon, che sono la complessità, la brevità e dei canti senza parole. Questo aiuta il bambino quindi all'apprendimento. E poi diciamo questo gruppo ha partecipato e ha collaborato con l'Accademia
Santa Cecilia, che stavamo appunto, che anche diciamo propone questo convegno insieme all'AIGAM e lo ospita anche.
Sì, e facciamo concerti proprio con l'Accademia di Santa Cecilia, quali Musica in Attesa, Che Orecchie Grandi Che Ho, un concerto tutto matto, e da anni quindi collaboriamo con l'Accademia di Santa Cecilia.
Ecco, l'Accademia di Santa Cecilia ha avuto la grande funzione di divulgare ancora di più il metodo Gordon che tu ci hai sintetizzato così abilmente, questa possibilità di far apprendere la musica ai bambini piccolissimi. Io vorrei chiedere proprio a Silvia Bifferale, che è nel comitato organizzativo e scientifico del convegno, proprio in che modo si riesce anche a trasmettere a musicisti e genitori questa capacità di insegnamento, perché poi è lo stesso genitore che prende parte anche ai corsi, quando i bambini sono in fascia di età tenerissima, chiaramente.
Ma io ti ringrazio per questa domanda, perché effettivamente ci offre l'opportunità di dire alcune cose, ed è un po' lo scopo del convegno. Abbiamo pensato che dopo tanti anni, ormai sono quasi 10, in cui siamo impegnati nell'educazione e nella didattica, era necessario fermarsi un momento a ripensare e a riflettere su tutti quelli che sono i presupposti teorici che sono alla base della Music Learning Theory e quindi poi dei nostri corsi di musica in fasce o di sviluppo della musicalità o di alfabeto della musica. Abbiamo pensato che fosse importante ridefinire alcune cose, quali sono gli obiettivi dell'educazione musicale, come si svolge l'educazione musicale, quindi anche con quali strumenti si può realizzare nella primissima infanzia. E tra questi strumenti ci è sembrato che lo strumento privilegiato è proprio quello dell'ascolto. Oggi ascolto ne parliamo tanto, noi volevamo parlare proprio dell'ascolto del bambino, come ascolta il bambino, come seleziona gli stimoli a cui viene sottoposto o immerso quotidianamente, e in questo senso ci viene subito in aiuto tutti i concetti anche che la psicologia ha approfondito così sapientemente rispetto alla relazione. Quindi in un contesto relazionale il bambino può apprendere, può inaugurare il suo processo di apprendimento.
Come ascolta il bambino, ma mi verrebbe da dire anche come noi ascoltiamo il bambino, perché c'è bisogno anche di saperlo ascoltare.
Certo, noi invece infatti proprio per questo consideriamo l'ascolto un fatto reciproco, e questo è un punto forte della nostra anche proprio processo educativo che cerchiamo di realizzare. C'è una reciprocità, io ascolto il bambino ed il bambino mi ascolta, e questo è come se creasse continuamente un nuovo senso alla relazione, che è un po', infatti sta anche nel titolo, l'apprendimento musicale tra senso e sensorialità, un senso che si crea proprio in questa reciprocità di ascolto. E la sensorialità è la base di questo, quindi abbiamo pensato un ascolto proprio in senso multisensoriale.
Il convegno, lo ripeto perché abbiamo prima dato delle date errate, è il 4 e 5 dicembre prossimi, quindi venerdì e sabato della prossima settimana. Abbiamo voluto quindi anticiparlo perché inizierà la mattina alle 9:30, è a ingresso libero e si rivolge a musicisti, educatori, ma anche genitori attenti, direi.
Certo.
Coinvolti anche nel certo. processo cognitivo e di sviluppo del bambino. Prima di andare avanti anche con le nostre docenti, che potranno anche raccontarci che cosa avviene nella pratica poi dell'insegnamento quotidiano, io vorrei anche sottolineare che l'ascolto è forse anche lo spirito con cui è nata la Convenzione sui diritti dell'infanzia, quindi la possibilità per gli adulti di ascoltare i bisogni dei bambini, che molto spesso lanciano anche un grido drammatico della loro condizione, che soprattutto in altre parti del mondo, come sappiamo, è veramente drammatica. E allora, proprio pensando ai bambini, il Papa Benedetto XVI ha voluto lanciare un appello nell'udienza generale del 18 novembre scorso in favore dell'infanzia troppo spesso violata.
Faccio appello alla comunità internazionale affinché si moltiplichino gli sforzi per offrire un'adeguata risposta ai drammatici problemi dell'infanzia. Il mio pensiero va a tutti i bambini del mondo, specialmente a quanti vivono in condizioni difficili, e soffrono a causa della violenza, degli abusi, della malattia, della guerra o della fame. Non manchi il generoso impegno di tutti affinché siano riconosciuti i diritti dei fanciulli e rispettata sempre più la loro dignità.
Ecco, sono drammatici i dati anche che ha diffuso l'UNICEF in occasione di questa giornata e in particolare per quanto riguarda l'educazione, visto che è il tema anche della nostra trasmissione. Vorrei sottolineare che ancora più di 100 milioni di bambini non hanno accesso nemmeno all'educazione primaria, un'alfabetizzazione. Quindi l'educazione musicale, perché anche la musica è un linguaggio, e questo è il principio da cui è partito anche Gordon per poi stilare il suo metodo. Allora, Alessandra Ferrari e Marisa Fegatelli si dividono un po' in questa esperienza. Alessandra Ferrari con i bambini piccolissimi da 0 a 36 mesi in particolare, e Marisa Fegatelli invece per i ragazzini, diciamo, quelli più grandi della scuola secondaria inferiore. Ecco, vorrei chiedere a loro, abbiamo ascoltato anche un piccolo brano dal libro Ascolta con lui, canta per lui, che è delle edizioni Curci, sempre scritto da Andrea Apostoli, per diffondere questo metodo e che è anche uno strumento prezioso per i genitori. Allora, come si insegna ai piccolissimi, Alessandra?
Beh, diciamo che più che insegnare è proprio essere musica in un momento preciso della loro giornata. Quindi diciamo che in un contesto in cui non ci sono più le parole, in cui il corpo e quindi il movimento, la musica e il silenzio diventano l'unico modo per comunicare, il bambino entra subito in ascolto. E diciamo che ascolta non soltanto quindi con le orecchie, come potrebbe fare un adulto, ma ascolta con tutto il corpo. E vediamo come, mentre l'adulto normalmente quando ascolta una musica si muove sulla musica dopo aver decodificato il ritmo, il bambino invece quando ascolta la musica viene mosso dalla musica, è proprio un movimento che è istintivo, che non definisce quindi una decodificazione della musica. È molto interessante vedere come questo linguaggio è naturale, è semplice, è diretto, soprattutto con i bambini che ancora non hanno la parola, elemento quindi di comunicazione primario, come elemento primario.
Ecco, tra l'altro nel brano che abbiamo ascoltato infatti non c'erano delle parole comprensibili, ma si riproduceva quella lallazione che hanno proprio i bambini di pochi mesi.
Questa cosa, questo elemento proprio di eliminare le parole fa sì che la musica è in primo piano. Non ci sono delle immagini quindi attraverso le parole che i bambini riconoscono, ma il fatto di rendere quindi la musica come elemento sia descrittivo, quindi di un'emotività, di un'emozione che suscita in loro, e quindi sia melodicamente ma anche ritmicamente, fa sì che il bambino recepisca maggiormente questo tipo di comunicazione e si mette a poi in comunicazione di conseguenza, abbia voglia di comunicare con dei piccoli tentativi che all'inizio sono delle risposte cosiddette casuali e poi invece diventano intenzionali. Quindi diciamo che l'apprendimento avviene secondo delle fasi precise, all'inizio è soltanto un assorbimento, il bambino assorbe e in un secondo momento invece imiterà e in un terzo momento invece farà suo quel linguaggio, proponendo con una creatività, con un suo modo proprio di aver capito e di aver fatto suoi quelli che sono gli elementi proprio musicali, della sintassi musicali.
Ecco, qui diremo, ci sarebbe un passaggio alla fase 2, Marisa Fegatelli, ecco, quando sì. Il bambino ormai si è appropriato di questo alfabeto musicale, e come si esprime e in che modo voi continuate a guidarlo quando ha già 10-11 anni?
Certo, quello che succede è che gli studenti che si avvicinano alla musica attraverso la teoria dell'apprendimento della musica di Gordon, MLT, sono dei ragazzi, degli studenti che si esibiscono con grande naturalezza, hanno delle performance molto fluide e quindi questo viene fatto prima di tutto passando attraverso il movimento, si continua a lavorare sul movimento, sul respiro, sulla voce, dopodiché solo in fase ultima si arriva ad avvicinare la notazione, che è l'elemento invece che in genere si utilizza come base nel sistema tradizionale, un sistema però che risale a quasi 100 anni fa, quindi dobbiamo cominciare a fare qualche cambiamento perché è il modo più naturale di apprendere.
Ma esistono, questo se lo chiedono anche tanti genitori, dei bambini stonati proprio per natura? Incorreggibili.
Noi tendiamo a sviluppare quella che Gordon chiama audition, cioè la capacità di pensare la musica più correttamente possibile, quindi piano piano anche il bambino che inizialmente può sembrare stonato comincia ad acquisire maggiori competenze e maggior capacità di rendersi conto di quali sono i punti che vogliamo che vada a toccare attraverso delle attività che sono sistematiche, poi che Gordon ha stabilito attraverso delle unità di apprendimento precise.
Ecco, qui tra l'altro viene in gioco proprio l'importanza di un ascolto musicale precoce, che è anche una sezione del convegno, Silvia Biferale.
Sì, l'intervento precoce è una caratteristica della MLT ed è una caratteristica dell'AIGAM. Noi lavoriamo con bambini da 0 a 6 anni principalmente. E l'importanza di un intervento precoce è relativo alle possibilità di sviluppare tutte le attitudini del bambino. Quindi sappiamo da studi ormai accreditati che prima si comincia meglio è. Quindi la precocità di intervento permette al bambino di avere uno sviluppo più completo. A noi non interessa il piccolo genio, non è questo l'obiettivo, ma invece è molto importante dare al bambino l'opportunità di esprimersi. E il linguaggio musicale è un canale espressivo, quindi soltanto questo è alla base, soltanto lo dico tra virgolette, quindi offrire al bambino un'altra opportunità attraverso il linguaggio musicale.